6 di sera.
Un migliaio di persone si è raccolta attorno al memoriale per le vittime dell'incendio di Gran Montanà dopo che centinaia di persone ha partecipato alla messa nella cappella del paese. Buonasera, io sono Francesca Calcagno.
Je voudrais adresser une parole aux jeunes. Ce que vous vivez a de l'importance. Osez vous appuyer sur d'autres.
Ai giovani voglio dire: quello che vivete e che sentite è importante, di chiedere aiuto e di appoggiarvi agli altri. Queste parole del pastore Gilles Cavin sono state pronunciate in una giornata in cui sono stati restituiti altri corpi alle famiglie delle vittime. Fra di loro c'è anche quello di una ragazza che viveva a Castel San Pietro. Ripercorreremo anche le tante domande sulle misure di sicurezza che c'erano o non c'erano al bar Le Constellation e poi vi proporremo un estratto dell'intervista SSR al presidente della Confederazione Guy Parmelin, che risponde alle critiche che vengono dall'estero e parla di un prima e dopo Gran Montanà. E poi il Venezuela, l'indomani dell'attacco statunitense, il paese nella più completa incertezza. Da un punto di vista formale, la vicepresidente Delcy Rodríguez ha assunto il potere ad interim. Proveremo a capire quale possa essere il suo ruolo, così come proveremo a capire con l'aiuto di un esperto cosa potrà cambiare dal punto di vista economico ma anche geopolitico, se come sembra la gestione dei più grandi giacimenti petroliferi del mondo passerà in mani statunitensi. Infine ci occuperemo di intelligenza artificiale con due vicende che rendono evidenti le contraddizioni che caratterizzano questo campo oggi. La Cina ha deciso di legiferare e porre restrizioni all'intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti invece Grok, il chatbox di Elon Musk, ha avuto briglie sciolte inondando il social X di deepfake e revenge porn. Restate con noi. A Gran Montanà oggi tutta la comunità si è riunita per ricordare le vittime dell'incendio della notte di San Silvestro. 24 corpi sono stati restituiti alle loro famiglie in un dramma che conta 40 morti e 119 feriti, la maggior parte giovanissimi. È un cordoglio che tocca da vicino anche la Svizzera italiana e travalica i confini nazionali. Nel pomeriggio è giunta la conferma ufficiale della morte della quindicenne di Castel San Pietro. A darne la notizia sono state le autorità italiane, che hanno comunicato che tutte e sei le loro vittime sono state identificate. Gli aggiornamenti con Anna Valenti.
Sì, la notizia era già trapelata lo scorso venerdì, ma nelle scorse ore è giunto anche il riscontro del DNA effettuato dal team di esperti che sta lavorando all'identificazione delle vittime del rogo. La notizia è stata confermata appunto dall'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado e dal ministro degli esteri Antonio Tajani dopo che la famiglia è stata messa al corrente della conferma del decesso della loro figlia. Nata a Roma, da alcuni anni la quindicenne viveva a Castel San Pietro, nel Mendrisiotto, dove i genitori si erano trasferiti per lavoro. Studentessa di una scuola privata internazionale di Como, era andata a Gran Montanà con altri tre compagni di scuola per una mini vacanza tra amici. La giovanissima è la sola tra loro ad essere deceduta al momento. Due di loro infatti sono rimasti illesi. Uno è ricoverato invece in gravi condizioni al Niguarda di Milano. La comunità di Castel San Pietro si è stretta attorno al dolore della famiglia. Le autorità comunali hanno cancellato la tradizionale cavalcata dei Re Magi prevista per l'Epifania, proprio in segno di rispetto.
Anna, fra poco torneremo anche sull'inchiesta e sulle criticità che stanno emergendo. Prima però torniamo sulla messa che è stata celebrata questa mattina nella cappella di San Christophe, una messa presieduta dal vescovo di Jean-Marie Lovet, a cui hanno partecipato altri rappresentanti della Chiesa Cattolica e di altre confessioni. Per noi a Gran Montanà oggi c'era Aaron Guidotti, questo è il suo racconto.
Il rintocco delle campane dal via alla messa. Sono venuti in centinaia a rendere omaggio alle vittime dell'incendio di Capodanno. 1500, secondo alcuni media. La piccola cappella di San Christophe non riesce a contenere tutti, così la maggior parte si trova nella piccola piazzetta appena più giù, dove è stato installato uno schermo gigante. Sguardi commossi, gente che si abbraccia, tanti giovani. Appena iniziata la messa, la notizia, altri 16 corpi sono stati identificati. Ormai sono 24 i morti di cui si conosce il nome. Alcuni commentano, ma non è il momento del chiacchiericcio. Si rimane in silenzio, rispetto. Silenzio spezzato solo dalle parole della messa e dal canto del coro.
Un rassemblement digne, religieux, magnifique. On espère qu'on apporte un peu de soutien à toutes ces.
Una cerimonia dignitosa e religiosa magnifica. Speriamo di poter dare un po' di sostegno a tutte queste famiglie così duramente colpite. Ci sono molti giovani ed è orribile quello che stiamo vivendo. Si guardi intorno, guardi quanti siamo. Siamo tutti solidali, anche chi non è direttamente coinvolto. È orribile.
È solidaire, tutto il mondo è catastrofe, è orribile.
C'était necessaire et indispensable de se.
Sono qui per connettermi con le famiglie delle vittime, ma anche per lasciare uscire il mio dolore, dice un abitante di Cron.
Pour moi de essayer de se sortir cette douleur.
On avait besoin de d'être là pour être ensemble, pour partager ces moments. Et puis pas rester.
Ed è anche importante non restare soli, aggiunge una signora. Sul posto anche il personale di soccorso, in massa, non solo per mostrare vicinanza, ma anche per intervenire nel caso qualcuno si senta male. E succede. Dopo le parole ai giovani rivolte dal rappresentante delle chiese evangeliche riformate, un ragazzo a pochi metri da me si lascia cadere a terra. Pochi minuti dopo è la volta di una ragazza. Vengono soccorsi immediatamente, si rialzano con le loro gambe, nulla di grave. Dopo la messa parte una processione silenziosa verso le Constellation. Pochi passi, ma all'arrivo l'emozione prende il sopravvento, pianti, persone che si abbracciano e lasciano omaggi nell'altare commemorativo a pochi passi dal bar. Il silenzio viene rotto da un applauso spontaneo. Arrivano pompieri e soccorritori che lasciano anche loro un omaggio alle vittime. L'immagine più forte di questa domenica di raccoglimento, più forte anche di quello che si sente intorno, nei bar, dove dalla commozione si passa alla rabbia e dove il desiderio di chiarezza e stabilire le responsabilità sembra ormai prendere il sopravvento.
Anna, torno da te, lo abbiamo appena sentito, è stato il giorno del cordoglio, ma la giornata di oggi è appunto stata segnata anche dal rammarico e da una certa rabbia.
Esatto, e inizio dalle parole dell'ambasciatore italiano in Svizzera Cornado. Esistono le disgrazie, ma questa era una tragedia evitabile. Bastavano prevenzione e buonsenso. Parole poco diplomatiche, forse fuori protocollo, ma che in un certo senso riassumono il pensiero di molti sull'accaduto. Anche i domenicali di oggi mettevano in evidenza le molte domande ancora senza risposta che questa tragedia solleva. Ricordiamo che è stata aperta un'inchiesta penale. Al momento i soli indagati sono i due gestori del locale, le Constellation. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, incendio doloso colposo, lesioni gravi colpose.
Anna, dunque, ricordiamo anche quali sono le domande più pressanti sollevate al momento.
Partiamo dalla questione dell'idoneità dei materiali. Gli inquirenti al momento cercano di capire se i pannelli di schiumafono assorbente posizionati sul soffitto fossero a norma o no, così come la loro posa. La stampa domenicale oggi ha messo in evidenza che i lavori effettuati all'interno del locale sembravano molto fai da te. Lo stesso gestore nel 2016 in un'intervista si era vantato di aver fatto tutto praticamente da solo. La posa potrebbe essere stata dunque molto artigianale e il materiale usato di scarsa qualità. C'è poi il tema controlli e autorizzazioni. Fonti di stampa oggi sottolineavano come sul foglio ufficiale vallesano non risultino richieste di licenze edilizie per la ristrutturazione del seminterrato del locale dal 2015 via, cioè da quando è stato inaugurato. Forse tutto questo è frutto delle eccezioni concesse dalla legge vallesana. Infatti, quando i lavori sono poco significativi, le autorità possono anche concedere questa eccezione. La domanda martellante è però se davvero le autorità comunali, a cui spetta il compito dei controlli, abbiano davvero eseguiti annualmente i controlli, così come prevede la legge, e come è stata valutata la sicurezza al momento dell'apertura del locale nel 2015. Ganzer, responsabile della sicurezza del Consiglio di Stato Vallesano, nelle scorse ore ha ammesso che qualcuno ha commesso degli errori. Ora occorre capire chi.
Anna Valenti, con le ultime notizie che ci arrivano da Crans-Montana, il presidente della Confederazione Guy Parmelin questa mattina ha annunciato una giornata di lutto nazionale per venerdì prossimo. I colleghi delle televisioni RSI, RTS e SRF lo hanno incontrato oggi e hanno parlato innanzitutto delle critiche, dello stupore internazionale sul fatto che un simile dramma sia potuto accadere in un paese come la Svizzera, dove tutto sembra funzionare bene. L'adattamento è di Monica Fornasier.
Credo che una delle lezioni che possiamo trarre è che forse abbiamo sempre una falsa sensazione di sicurezza. Pensiamo alle catastrofi avvenute nelle gallerie. Sembrava che non potessero accadere in Svizzera, ma è successo anche nel tunnel del San Gottardo. Ogni disastro ci costringe a riflettere. Abbiamo sottovalutato alcuni fattori? Avremmo potuto fare meglio? Cosa si può ottimizzare? È duro da dire, ma si tratta sempre di soppesare i vari interessi in gioco. Oggi ci chiediamo se non sarebbe meglio avere uno, due, tre ospedali in più dove curare i grandi ustionati. Ma non possiamo permetterci di avere tutte le strutture e gli specialisti per le situazioni che definirei eccezionali. Naturalmente dobbiamo trarre un insegnamento da ogni caso eccezionale. Dobbiamo chiederci cosa è andato storto e dove è andato storto e dobbiamo intervenire. Anche la giustizia deve fare la sua parte. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro parenti.
Anche l'ambasciatore italiano in Svizzera ha dichiarato che questo dramma poteva essere evitato, sono stati commessi degli errori.
Questo dovrà stabilirlo la giustizia, l'inchiesta è in corso. Ho già detto chiaramente che tutto deve essere fatto in modo trasparente e secondo la legge e le regole dello Stato di diritto. C'è la presunzione di innocenza, ma se ci sono aspetti penali, la giustizia deve fare la sua parte e ci devono essere delle sanzioni. Se le norme non sono state rispettate o i controlli non sono stati efficaci, dovremo trarre le dovute conclusioni, la giustizia determinerà le responsabilità e poi prendere le misure necessarie.
Oggi però si pensa di modificare le norme per la protezione degli incendi, si pensa per esempio a degli allentamenti, a vie di fuga più lunghe, è il momento di allentare le regole.
Fino a questo dramma ho sempre sentito dire che nelle prescrizioni antincendio siamo troppo burocratici, troppo complicati e che si possono semplificare senza rinunciare alla sicurezza. È compito degli specialisti stabilire le norme, poi tocca ai cantoni applicarli e garantire che vengano rispettate. Ora occorre tenere conto di quanto è successo per evitare che vengano fatti dei cambiamenti che fra un anno o due si rivelano sbagliati. Oggi tutto va rimesso in discussione ed è quello che faranno sicuramente gli specialisti.
E qualcosa cambierà anche per il presidente della Confederazione?
Sì, perché credo sia la prima volta in tutta la mia vita che mi trovo di fronte ad un evento che porta via giovani vite. E ho l'impressione che ci sarà un prima di Crans-Montana e un dopo Crans-Montana per molte persone e per me. Credo che se fossimo stati in grado di evitare prima una simile tragedia, lo avremmo fatto, ma purtroppo è accaduto. Dobbiamo conviverci, imparare da questa esperienza e fare tutto il possibile per limitare il più possibile i rischi. Il rischio zero non esiste.
E questo era un estratto dell'intervista al presidente della Confederazione Guy Parmelin. In questo contesto è stata decisiva la collaborazione sul piano internazionale, in particolare nella presa a carico dei grandi ustionati. In pochi giorni 35 persone sono state trasferite in cliniche specializzate fuori dalla Svizzera. Umberto Gatti ora.
Un'ondata di solidarietà europea dopo il drammatico incendio a Crans-Montana. Tra il 2 e il 3 gennaio, 35 pazienti con gravi ustioni sono stati trasferiti dagli ospedali svizzeri verso cliniche specializzate in Belgio, Germania, Francia e Italia. L'operazione è stata resa possibile grazie al meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, previsto proprio per eventi straordinari di questo tipo. In una prima fase i feriti sono stati stabilizzati negli ospedali elvetici, ma viste Nonostante le gravi ustioni riportate da molti pazienti e le limitate capacità nazionali per il trattamento a lungo termine di queste ferite, è stato necessario richiedere l'aiuto internazionale. In meno di 48 ore sono stati organizzati voli e eliambulanze provenienti da Italia, Francia, Romania e Lussemburgo, insieme a quelli della Rega. Squadre mediche specializzate sono inoltre operative a Losanna e in Vallese per coordinare i trasferimenti. All'estero sono stati trasferiti sia cittadini stranieri sia cittadini svizzeri. Questi ultimi sono stati destinati a strutture il più possibile vicino alla Svizzera, tenendo conto della lingua e dei legami familiari. La solidarietà non si è poi fermata ai paesi coinvolti nei trasferimenti. Diversi paesi europei hanno offerto posti letto, trasporti e squadre specializzate. La possibilità di ricevere supporto tramite il meccanismo europeo rimarrà attiva per 90 giorni. Un'operazione complessa resa possibile grazie alla cooperazione internazionale.
Umberto Gatti chiude questa pagina dedicata al dramma di Crans Montana. Adesso passiamo agli ultimi sviluppi in Venezuela. Dopo la cattura da parte degli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie e la loro esfiltrazione verso New York, la Corte Suprema venezuelana ha designato la vicepresidente Delcy Rodríguez come presidente ad interim. Marco Rubio, il segretario di Stato statunitense, ha detto che sono pronti a collaborare con le autorità venezuelane se faranno le scelte giuste. Gli Stati Uniti non sono in guerra contro il Venezuela, ha detto anche, ma contro il narcotraffico. Allora, in diretta ritroviamo la nostra collaboratrice dell'America Latina, Maria Zuppello. Maria, Delcy Rodríguez, fresca di nomina, ha lanciato un messaggio di sfida agli Stati Uniti, definendo la cattura di Maduro una barbarie e assicurando che il Venezuela non sarà la colonia di nessuno. Quanto è propensa allora ad accogliere l'invito di Rubio a collaborare con gli Stati Uniti e puoi spiegarci meglio chi è Delcy Rodríguez?
Buon pomeriggio. Sì, Delcy Rodríguez è una politica di lungo corso, presente sulla scena venezuelana sin dal governo del predecessore di Nicolás Maduro, Hugo Chávez. 56 anni, avvocata, è stata nominata vicepresidente del paese nel 2018, dopo aver ricoperto vari ruoli come ministra. È attualmente, questo è molto importante, anche ministra degli idrocarburi, un ruolo, come potete immaginare, cruciale in questo delicatissimo momento di transizione, nonostante le sue dichiarazioni di ieri sembrino andare in un'altra direzione rispetto ai desiderata di Washington, la Realpolitik potrebbe alla fine avere la meglio in questa vicenda. Al New York Times, infatti, un alto funzionario statunitense ha dichiarato in queste ore che è troppo presto per trarre conclusioni e che Washington rimane ottimista sulla possibilità di collaborare con lei.
Ecco, ma dunque, quali sarebbero a tuo avviso le scelte giuste che dovrebbe fare Rodríguez, a cui alludeva Rubio?
Quasi sicuramente queste scelte hanno a che vedere con il petrolio venezuelano che interessa gli Stati Uniti. Sempre secondo il New York Times, infatti, Rodríguez avrebbe impressionato positivamente l'amministrazione statunitense per essere riuscita a stabilizzare l'economia venezuelana dopo anni di crisi e ad aumentare lentamente, ma in modo costante, la produzione di petrolio venezuelano, nonostante le sanzioni statunitensi. Questo, per il New York Times, avrebbe spinto Washington a pensare che Rodríguez possa essere una sostituta accettabile di Maduro. A convincere invece la presidente ad interim del Venezuela, che lo ricordiamo poco fa il segretario di Stato Marco Rubio ha detto di non riconoscere come presidente legittima, potrebbe adesso essere il timore di nuove operazioni già paventate da Trump, con lei stavolta come target.
Maria Zuppello, dal Sud America, oggi, per concludere, lo sappiamo, in Venezuela c'è lo stato di emergenza, com'è la situazione?
Poco fa ha parlato il ministro della difesa Vladimir Padrino López e abbiamo garantito la continuità democratica, ha detto la patria deve rimettersi in cammino, chiamo il popolo alla pace e all'ordine e a riprendere le sue attività. E infatti la situazione in Venezuela in questo momento è di apparente calma. Conclusa l'operazione degli americani non è stata registrata alcuna presenza militare statunitense nel paese, così come non risultano dispiegamenti di blindati o di forze militari venezuelane. sociale in modo massiccio. Le attività commerciali sono riprese insieme ai trasporti, anche se la maggior parte della popolazione continua a rimanere in casa per paura di rappresaglie. Cancellate invece le partite di baseball, che è lo sport nazionale. E adesso cominciano ad uscire anche le prime parziali informazioni sulle vittime dell'operazione statunitense. Secondo un sindacato medico locale, almeno 2 civili sarebbero morti, così come alcuni militari, ma di essi non è stato fornito il numero. Secondo il ministro della difesa, la scorta di Maduro sarebbe stata uccisa, testuali parole, a sangue freddo. Intanto il resto dell'America Latina si sta mobilitando perché è iniziata poco fa una riunione d'urgenza richiesta dal Brasile della comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi, la CELAC, per discutere appunto una posizione comune sul Venezuela.
Questo è il contesto in Venezuela. Tra ieri e oggi ci sono state molte manifestazioni, sia di gioia che di protesta, di venezuelani che vivono all'estero. Un quinto della popolazione è infatti emigrato. In Spagna c'è una comunità nutrita di 600.000 venezuelani. Ieri e oggi a Madrid ci sono state delle manifestazioni spontanee di venezuelani pro e contro la cattura di Maduro. C'è andata la nostra collaboratrice dalla Spagna, Giulia Danieli. Iniziamo da chi festeggia.
Pues mira, es que estamos sumamente felices. O sea, esta conmoción es grandísima. Lo que siento yo, lo que sentimos todos los venezolanos en este momento.
Siamo immensamente felici, è un'emozione grandissima. Quello che sto sentendo io e tutti quelli che sono qui è un insieme di emozioni, shock, libertà, felicità, e non potremmo essere altrove che qui, in questo posto che ci ha accolti. Erano 25 anni che aspettavamo la notizia della cattura del presidente e per questo vogliamo ringraziare Trump, e vorrei anche ricordare tutti gli oppositori del regime di Maduro, detenuti o uccisi, che possano riposare in pace, e noi li ricorderemo sempre.
E todos los vamos a recordar siempre y ya pueden descansar en paz, su lucha no fue en vano.
Le voci di chi festeggia, poi come detto c'è l'altro lato della medaglia.
Los imperialistas!
Son los terroristas!
Y los imperialistas!
Son los terroristas!
Imperialisti, terroristi, il contrasto è significativo perché rappresenta bene le due anime del popolo venezuelano anche in patria. E allora sentite questa dichiarazione di un giornalista italo-venezuelano.
È difficile stare d'accordo con un attacco militare che rappresenta una sconfitta per la diplomazia. Si pretende presentare un'operazione internazionale come sinonimo di libertà, ma si sono violate tutte le leggi internazionali per imporre, come ha detto Trump, un protettorato. Certamente il Venezuela viveva da anni una situazione intollerabile, con un'economia in crisi, con un'inflazione sopra il 500% che rende inaccessibili i beni essenziali, un'industria in decadenza, un'agricoltura in esistenza, con grandi disuguaglianze sociali, oltre l'85% della popolazione in povertà, e soprattutto una repressione e una mancanza di libertà, e con le televisioni, le radio, i giornali controllate dal governo.
Queste dunque le reazioni a favore o contro l'intervento. Il fattore chiave in questa operazione statunitense però sarà la gestione del petrolio venezuelano. Cerchiamo di capire ora la portata economica e geopolitica dei cambiamenti in corso nelle ultime ore. Per un'analisi saluto Demostenes Floros, responsabile energia del Centro Europa Ricerche e docente di geopolitica dell'energia presso l'Università di Padova. Buonasera.
Buonasera a lei, grazie per l'invito.
Dunque, il Venezuela è in assoluto il paese del mondo con i maggiori giacimenti di petrolio, parliamo di quasi il 20% del greggio del mondo, poco più dell'Arabia Saudita. Rispetto all'Arabia Saudita però finora esportava poco più di un decimo del petrolio, principalmente a causa delle sanzioni statunitensi e in parte anche per l'inefficienza dell'apparato statale che gestiva i giacimenti. Donald Trump ha preannunciato il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in questo settore con l'invio di tecnici, senza escludere la presenza dell'esercito. Ecco, è quindi verosimile che l'esportazione di petrolio venezuelano aumenterà, e con quali tempistiche?
Allora, in primo luogo vorrei premettere che il petrolio venezuelano, inteso come fattore chiave, necessita del seguente chiarimento, e cioè gli Stati Uniti hanno bisogno, come avete detto nel vostro servizio, di poter sfruttare anche il petrolio venezuelano in virtù di una situazione di indebitamento pubblico ed estero molto grave e in aggiunta la sempre maggiore difficoltà di mantenere il dollaro come riserva internazionale, come valuta per il commercio internazionale. Fatta questa premessa, teoricamente non si può escludere quanto lei ha appena affermato, anche se il Venezuela, così come l'Arabia Saudita, fanno parte del cartello dell'OPEC, e l'organizzazione dell'OPEC per l'appunto definisce delle quote produttive che sono prestabilite. Quindi non dipende soltanto dagli Stati Uniti d'America un eventuale incremento della produzione e delle esportazioni da parte del Venezuela. Se così fosse, le tempistiche a mio avviso non saranno comunque quelle di breve periodo, anche in virtù di quello che avete politicamente affermato nel servizio precedente, e cioè della situazione non ancora chiara da un punto di vista politico a Caracas.
Detto questo, è possibile in linea generale una possibile diminuzione del prezzo del barile?
Allora sì, è possibile, ma anche questo non è certo, per un motivo molto semplice, cioè perché Trump non da oggi ha dinanzi a sé la seguente contraddizione, e cioè da una parte deve soddisfare gli interessi di chi all'interno degli Stati Uniti d'America ha finanziato la sua campagna elettorale, e qui intendo i grandi produttori petroliferi, i grandi produttori di fracking, che necessitano di prezzi del barile alti per poter sostenere questo tipo di produzione. Nel contempo, e qui sta la contraddizione, gli elettori di Trump, soprattutto quelli in periferia delle grandi città che necessitano di utilizzare l'automobile per i loro spostamenti per poter andare al lavoro, che invece necessitano di prezzi alla pompa bassi, quindi di un prezzo del barile basso. Ecco, Trump, non da oggi e per tutto il suo mandato, si dovrà muovere all'interno di questa contraddizione che non sarà facile sanare.
Quindi in definitiva per gli Stati Uniti quanta importanza ha appunto il fatto di aver messo le mani sul petrolio del Venezuela?
Da un punto di vista geopolitico è fondamentale, e a mio avviso dobbiamo cercare di allargare il nostro orizzonte, perché non si tratta soltanto di una situazione concernente l'America Latina, l'America del Nord e l'America del Sud, bensì le conseguenze saranno di natura globale, perché vedo nel medio periodo una chiara scelta dell'amministrazione Trump che va anche in funzione anticinese. Mi spiego brevemente: nel corso delle ultime settimane l'attuale amministrazione statunitense non si è mossa soltanto in maniera chiara nei confronti del Venezuela, ma anche nei confronti dell'Iran. Guarda caso, Venezuela e Iran sono i due tra i tre principali fornitori di greggio della Cina, il più grande importatore al mondo di greggio con quasi 16 milioni di barili. Il principale fornitore è la Federazione Russa. Quasi tutto il greggio esportato dall'Iran e dal Venezuela finiscono a Pechino. E quindi è evidente che se da una parte la Cina ha il vantaggio sul tema delle terre rare, dall'altra Trump sta cercando di porre come rapporto di forza in contrasto col tema delle terre rare quello del petrolio e del controllo del petrolio, anche perché non dimentichiamolo, il petrolio per arrivare in Cina, intendo quello venezuelano e iraniano, deve appunto essere trasportato con delle navi che attraversano il Golfo di Malacca, che è sotto il controllo della Marina Militare statunitense. Quindi contraddizione sino-statunitense nel breve periodo che rischia di aumentare.
Grazie Demosthenes Floros, lo ricordo. Prego. Responsabile energia del Centro Europa Ricerche e docente di geopolitica dell'energia presso l'Università di Padova. In questi giorni non poteva essere diversamente. Ci siamo concentrati sul dramma di Kram Montaná e sul cambio di regime in Venezuela, ma c'è un'altra notizia che abbiamo ritenuto di dover approfondire, riguarda la politica di X, il social network di Elon Musk. Poco prima dell'inizio dell'anno nuovo è stata lanciata una funzione con cui gli utenti possono chiedere a un'intelligenza artificiale di modificare a piacere le foto pubblicate da chiunque abbia un account sulla piattaforma. Il risultato è stato che il social è stato inondato da revenge porn, deepfake e immagini pedopornografiche. Per alcuni giorni gli utenti, soprattutto donne, hanno protestato, suscitando anche le prime reazioni da parte delle istituzioni. Ce ne parla il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
Da India e Indonesia fino ad ora le reazioni più veementi, è intervenuto direttamente il governo dando all'azienda di Elon Musk 72 ore di tempo per fornire spiegazioni e prendere provvedimenti. In Francia tre componenti dell'esecutivo hanno sollecitato l'Unione Europea ad applicare gli strumenti previsti dal regolamento sui servizi digitali e, si legge nel comunicato, costringere la piattaforma a prendere misure per prevenire e mitigare la condivisione di contenuti illegali. Ofcom, l'agenzia governativa che vigila sui crimini digitali nel Regno Unito, ha confermato alla BBC che la creazione di tali immagini che coinvolgono minori o generate senza consenso è senza dubbio alcuno illecita. Silenzio al momento negli Stati Uniti, dove il Take It Down Act, una legge fortemente voluta da questa amministrazione, in particolare da Melania Trump, dovrebbe dare l'opportunità agli utenti di rimuovere contenuti che li riguardano entro 24 ore. Un'opportunità al momento negata. Il Take It Down Act, almeno sulla carta, prevede pene severissime, anche detentive, non per gli utenti, ma per chi gestisce la piattaforma su cui tali contenuti vengono pubblicati.
Cristiano, come ha risposto l'azienda e sono questi contenuti ancora disponibili sulla piattaforma?
La reazione dell'azienda è stata ambigua. Grok, l'intelligenza artificiale integrata nella piattaforma, ha ammesso, per quanto possa essere anomalo considerarla una posizione ufficiale, di aver involontariamente manipolato immagini di minori, salvo essere riprogrammato nel giro di poche ore per timore probabilmente che l'ammissione potesse aprire la porta a cause e class action, se non a conseguenze peggiori. Alcuni rappresentanti dell'azienda in Europa hanno dichiarato che ci sono state delle sviste, ma che ora il sistema è in grado di prevenire gli abusi, attribuendo la colpa agli utenti che utilizzano la funzione con fini illegali e negando responsabilità dirette. Un elemento significativo è che è sparita la sezione che aggregava le immagini generate artificialmente, nascondendole a una ricerca generica. Ma la maggior parte dei contenuti ottenuti senza consenso è tuttora disponibile online. Sollevando la questione dell'urgenza di una regolamentazione delle intelligenze artificiali e soprattutto di strumenti di intervento tempestivi sia per gli utenti sia per le istituzioni. Pare anche immediatamente evidente quanto almeno per il momento sia inappropriato condividere online anche in buona fede, anche in ambienti controllati, qualsiasi immagine di minori.
Ecco, questa è la situazione sul social X di Elon Musk. La Cina intanto ha annunciato una stretta sui servizi di intelligenza artificiale. Le nuove regole sono rivolte in particolare ai modelli progettati per simulare la personalità umana e coinvolgere gli utenti in interazioni emotive. È un settore in rapida ascesa nel paese, con applicazioni pratiche nelle case di riposo, ad esempio nel settore educativo. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, prima di tutto, che cosa prevedono queste nuove regole e a chi sono rivolte?
Sì, dunque, la bozza di normativa rafforza molto la supervisione dei modelli di intelligenza artificiale in grado appunto di simulare la personalità umana, ma anche dei servizi che interagiscono emotivamente tramite testo, audio o immagini. Le nuove regole intervengono sia a livello operativo che sui contenuti. Ecco, nello specifico i fornitori saranno costretti ad avvertire gli utenti contro l'uso eccessivo delle applicazioni e intervenire quando vengono mostrati segni di dipendenza. Questo attraverso inediti sistemi di revisione degli algoritmi e di sicurezza dei dati. Significa in pratica che i fornitori saranno responsabili lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Gli sviluppatori dovranno assicurarsi poi che i modelli non generino contenuti che promuovano il gioco d'azzardo e dovranno anche impedire che chatbot offrano consigli che possano portare a violenza o autolesionismo. Sarà richiesto l'intervento di una persona reale in qualsiasi conversazione relativa al suicidio. La mossa arriva dopo diversi casi di cronaca che hanno coinvolto soprattutto i più giovani. Non manca nemmeno una componente politica, visto che sarà anche aumentato il controllo sui contenuti giudicati falsi o che mettono in pericolo la sicurezza nazionale. Un modo anche per fermare sul nascere, come già accade sulla rete, campagne di dissenso.
Sappiamo che l'intelligenza artificiale è uno dei settori più strategici dell'economia mondiale. A che punto è la Cina, soprattutto su questi modelli in grado di simulare la personalità umana?
Il settore è letteralmente esploso. Un anno fa c'è stata la comparsa di DeepSeek, la risposta open source a ChatGPT, e poi è nata una costellazione variegata di modelli con decine di milioni di utenti. Attenzione però, perché non si tratta di semplici oracoli o assistenti alla ricerca, come spesso accade in Occidente. In Cina l'intelligenza artificiale ha preso una direzione molto più pratica e operativa, entrando già in diversi momenti della vita industriale, sociale e privata. Ci sono applicazioni usate come forme di compagnia, per esempio nelle case di riposo, oppure come supporto terapeutico nel settore sanitario. In altri casi i modelli possono instaurare una sorta di rapporto emotivo, è il caso dei giocattoli dotati di intelligenza artificiale, un settore in cui la Cina pesa da sola il 40% dell'industria globale. Qualche mese fa è diventato virale un video pubblicato su Douyin, il TikTok cinese, di una bambina che dice addio piangendo a un gioco non più funzionante. All'apparenza sono semplici pupazzi, ma in realtà conservano i ricordi delle conversazioni coi bambini tramite cloud e attraverso algoritmi sofisticati sono anche in grado di adattare le loro risposte con l'ascolto. Insomma, un giro di affari sempre più ampio, ma anche un campo di applicazione talmente pervasivo che il governo ha deciso di rafforzare la sua supervisione.
Domenica 4 gennaio ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. In preparazione c'era Gino Ceschina, adesso c'è lo sport. Buon ascolto.